Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti, eccoci qui per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni, ben trovati naturalmente, e anche questa sera tante proposte, sia di contenuti sia di musica. Ospite, no, un solo ospite, ma vedrete che ha molte facce, appunto questo sarà il tema di questa sera, non le facce ma i mestieri, cioè di quanti mestieri si compone il diplomatico, che è un po' una professione un po' particolare. L'ospite è Paolo Toschi.
Ciao Stefano, grazie.
Ben trovato qui con noi. Paolo è già stato con noi e avete anche sentito l'altra, vi ricordo qual è l'altra importante voce, anche se non la sentite, non è vero che l'avete sentita, ma che sta dall'altra parte del vetro, ed è quella di Andrea Mariani, ormai immancabile, giustamente, il nostro
pubblico,
maestro
pubblico, caloroso
di regia, che rende tutto questo possibile e che ringraziamo come sempre. Però degli avvisi iniziali che sono importanti ormai per la nostra trasmissione. Il primo avviso, la prima indicazione è quella del nostro email. Abbiamo un'email a cui potete scriverci, con domande, osservazioni, commenti, suggerimenti, e che noi poi utilizzeremo per modellare il programma o per rispondervi magari al termine del programma. L'indirizzo è molto semplice, è diplomaziedintorni@gmail.com, quindi come il nome del programma, diplomaziedintorni, tutto attaccato, @gmail.com. Scriveteci e questo ci farà sicuramente molto piacere. Seconda indicazione importante per tutti quelli che ancora non hanno avuto occasione di sentirci in passato è che è possibile risentire il podcast delle puntate precedenti, come in ogni programma che si rispetti. E questo lo potete fare collegandovi a un sito. Il sito è, anche questo è abbastanza facile, www.stefanobaldi.org/radio. Vi ripeto, www.stefanobaldi.org/radio. Tutto questo lo trovate anche ovviamente nel sito di Radio Luis. Se andate nel palinsesto e vedete la sezione dedicata a Diplomazia e dintorni, troverete tutte queste indicazioni. Insomma, ci potete ampiamente contattare, risentire, e sicuramente tutti quelli che sono interessati a sapere di più sulla diplomazia potranno già cominciare ad avere un bel tesoretto nelle puntate che abbiamo fatto anche oggi. La puntata di oggi è particolarmente rilevante perché parliamo di, appunto, della professione, di come è fatta questa professione, di quanti sono i mestieri, quanti sono le sfaccettature, e questo perché Paolo, perché ha già fatto tante esperienze, no Paolo?
Ho fatto diverse esperienze, grazie Stefano, mi fa piacere tornare a trovarti e mi fa molto piacere avere modo di raccontare un po' di cose con te.
E vedrete che man mano nei vari blocchi, nelle varie parti del nostro programma toccheremo diversi aspetti. Naturalmente c'è anche una selezione musicale, questa è fondamentale all'interno del programma, e oggi anche tenendo presente che c'è Paolo con cui noi abbiamo molti trascorsi musicali, parleremo di standards, quindi sentiremo una serie di standards.
Diciamo cosa sono gli standards.
Hai ragione, cosa sono gli standards?
Bene. Allora, poi l'interpretazione varia, ma insomma nell'accezione vera lo standard è quella forma originale che acquisisce uno status di grande importanza, di classico, ecco, i grandi classici della musica jazz, e sono piccole composizioni brevi che nella storia della musica jazz diventano importanti all'inizio della creazione di questo movimento musicale e che poi vengono tramandati, perché poi il pezzo classico di interpretazione si basa sulla riproposizione di un motivo, che è il motivo in questo caso di uno standard, e poi un'interpretazione che è una variazione su quel motivo, che ovviamente è diversa ogni sera.
Quindi sono standard, ma non sono standard, perché poi
certo,
sono tutti diversi uno dall'altro.
Ovviamente.
E partiremo con uno veramente un gigante, sia nello standard sia chi lo esegue, ma non vi diremo chi è, ve lo diciamo alla fine, perché poi molti magari lo riconosceranno. Andiamo col primo pezzo.
Ottimo.
era Keith Jarrett Trio.
Trio, diciamo anche con chi era. Sì. Gary Peacock, grandissimo contrabbassista che lavora con lui da molti anni, e Jack DeJohnette, che è un polistrumentista che è soprattutto famoso come batterista, ma sa suonare praticamente di tutto, una persona di una musicalità incredibile, suona con dei piatti che sono in mano a chiunque altro, qualsiasi mortale, una tegola di terracotta.
Sono, e lui riesce a tirare fuori
sono i Sabian and Dry, e sono veramente insuonabili per chiunque altro, lui riesce a tirarne fuori delle cose.
Keith Jarrett non è un musicista facile, lo sappiamo, nel senso delle sue pretese in termini di come si devono svolgere i concerti, però ha delle capacità e un'inventiva straordinaria. Certo. E non è giovanissimo ormai, no?
Lo dicevamo, è del 1945, per cui vicino alla soglia dei 70 anni. Al tempo stesso un grande creatore, e sicuramente la sua musica non soffre di anzianità.
Il pezzo era Autumn Leaves, uno standard di poche misure,
che poi orienta ovviamente l'interpretazione del successivo pezzo, e è quello è lo standard, è uno dei più importanti, più grandi. E poi...
Bene, andiamo al nostro tema.
Il tema.
Professioni. Perché parliamo di tante professioni? Beh, forse è un modo per... di tanti mestieri, la professione è una, quella del diplomatico, tanti mestieri. Forse se ripercorri un attimo la tua carriera finora, ci aiuta un po' a introdurre questo misterioso concetto di tanti mestieri.
Che mi sembra un ottimo concetto, perché a mestiere io associo l'idea di sviluppare una professionalità nel tempo. E dunque imparando certe cose, imparando il mestiere, un po' con un concetto di bottega che poi fa parte anche della nostra cultura, di un'eccellenza di sviluppare quelle arti sottili. Io sono un giurista di formazione, mi sono laureato nel 2000, ho fatto un master in relazioni internazionali tra il 2000 e l'estate 2001, nella stessa estate ho superato il concorso diplomatico. Con mia relativa sorpresa, venendo da una formazione diversa, io sono laureato in diritto penale e ho iniziato questa avventura, devo dire molto divertente. Dopo quasi 12 anni di lavoro, il mio bilancio è estremamente positivo, estremamente ancora motivante a cercare a scovare nuove ragioni di interesse e a valutare quelle che ho avuto. Mi sono occupato in quegli anni, entrato alla Farnesina appunto nella seconda metà del 2001, di Africa. Ho iniziato ad occuparmi di quella che poi è stata nel 2003 la presidenza di turno dell'Unione Europea da parte italiana, quando la presidenza di turno era ancora tra l'altro pesantemente coinvolta nella gestione dei cosiddetti gruppi di lavoro, cioè
diversa da quella attuale. Ne parleremo in una puntata futura,
tema molto molto interessante. E dunque mi sono occupato di cosa facevamo in gruppo di lavoro Africa a Bruxelles, questo per circa 2 anni.
E dopo sei partito?
Poi sono partito per gli Stati Uniti, che per me erano un amore culturale, personale, ancora prima di essere un interesse professionale. Sono andato a fare il console in un piccolissimo, ma non trascurabile consolato che si chiamava, perché non posso che dirlo all'imperfetto, il consolato di Newark, che è di fatto
non perché non c'è più Newark, ma perché il consolato adesso è stato assorbito da New York.
È stato assorbito da New York City, di fatto.
No, sennò si preoccupano della città.
Newark, tra l'altro, è l'area urbana che è protagonista di uno dei grandi romanzi del Novecento americano, che è Pastorale americana di Philip Roth, ha una storia molto interessante. In realtà negli anni in cui...
Quindi il primo mestiere è?
Console.
Cosa è il console? Poi adesso tra poco ci arriviamo.
Cosa è il console? Il console è un...
Dopo. Prima voglio avere il quadro generale. Dopo il console di New York, che cosa è andato a fare?
Dopo il console di New York sono stato prestato dal governo italiano alla Commissione Europea. Era già stato firmato il Trattato di Lisbona, ma non era ancora entrato in vigore, dunque si iniziava a lavorare all'ipotesi di un servizio esterno europeo che mettesse assieme i diplomatici degli Stati membri. Però per arrivarci c'erano un po' di gradi, e uno di questi gradi erano sperimentazioni che portavano diplomatici dagli Stati membri alla Commissione, e così è stato.
Quindi Bruxelles, Commissione in prestito, Bruxelles è quello che noi individuiamo come Commissione multilaterale.
Certi in qualche modo mi occupavo di Balcani. E poi ho continuato a occuparmi di Balcani perché da lì sono partito, dopo un altro paio d'anni, per la Serbia, che è un paese nel quale facciamo
Serbia
varie
dove
cose.
Andare a fare cosa?
Sono andato a fare il capo dell'ufficio economico della nostra ambasciata in Serbia.
Un altro mestiere?
Un mestiere diverso, decisamente.
Un altro mestiere, ambasciata, quello che noi chiamiamo bilaterale. E quindi qui abbiamo coperto già una gamma molto vasta che... Ma... Io li ho definiti come mestieri, ma sono effettivamente molto diversi fra loro?
Sì, direi di sì, che c'è una notevole diversità di merito, ma c'è una comunanza di metodo, come poi spesso nelle professioni, e dunque di questo.
E quindi bisogna adattarsi, essere flessibili, questo poi lo toccheremo, cioè non è
senz'altro,
banale.
Senz'altro bisogna un po' saltare di palo in frasca, ma c'è una metodologia d'insieme.
Siamo pronti per un altro standard, direi. Questa volta vi dirò che cos'è, anche se lo riconoscerete nelle prime battute. È un pezzo bellissimo che si intitola Georgia on my mind, ed è fatta da questo duo che abbiamo già ascoltato in passato, lo confesso, Fabrizio Bosso e Antonello Salis, tratto da un disco piuttosto recente, Stante del 2008, Georgia o Mamma.
Jazz italiano, nell'interpretazione.
Jazz italiano, importante.
Importante. Thank you.
che cosa si può fare con soli due musicisti,
sì.
Eh? Tromba e piano, straordinario. Fabrizio Bosso, Antonello Salis.
Tromba sordinata, molto, si sentiva questo suono compresso. Che è un suono che tanti.
Beh, Giorgio Moimandi, noi sempre la associamo a Ray Charles, no?
Sì.
Come canzone soul. Ecco, questo dimostra come uno standard, qualcosa di conosciuto, può dare spazio a altissima creatività da parte di questi due straordinari musicisti. Fabrizio Bosso, uno ormai dei grandissimi trombettisti italiani, di questa scuola di trombettisti italiani, possiamo dire. E Antonello Salis, che è un personaggio molto particolare, un sardo veramente molto
fisarmonicista, non solo, anche lui polistrumentista, e ci ha divertito questa storia di come ha iniziato a suonare la fisarmonica, perché è un regalo del nonno, e allora forse qui il mestiere torna a giocare un ruolo.
La tradizione, il mestiere e il passaggio delle conoscenze, potremmo dire.
Autodidatta da fisarmonica, che è uno strumento di grande complessità, in cui c'è aspetti tastieristici ovviamente e molti altri.
Certo, perché c'è anche l'aspetto di come viene creato il suono. Bene, mestieri, riprendiamo i nostri mestieri, quello del diplomatico. In particolare tu hai raccontato prima che hai cominciato a New York, consolato. Ma che fa un console?
Un console
a New York, poi.
Insomma, ogni sede fa storia a sé, ma in primo luogo, per come soprattutto la penso io, un console fornisce servizi, cioè è un provider di servizi al cittadino italiano in particolare, e non solo, ma soprattutto al cittadino italiano. E questi servizi richiedono una macchina che li produce. Per cui il console è responsabile di questa macchina, la deve guidare, la deve far funzionare, e dunque in un ufficio all'estero che ha certe dinamiche particolari, perché ha gente che viene dall'Italia, gente locale, un pubblico, un po' di italiani che vivono all'estero, un po' di italiani che sono di passaggio e che sono esigenti giustamente su questi servizi, si aspettano di avere il risultato. È un gioco di valutare costi e benefici di quello che la macchina può dare a seconda di come regoli la pressione delle gomme, il motore, dove metti l'attenzione dei meccanici.
Quindi il riferimento del console è la comunità locale, la comunità italiana locale soprattutto?
Senz'altro, ma non solo, perché poi un console può fare molto a seconda di quello che gli consente e gli chiede di fare il suo ambasciatore. Per cui se il suo ambasciatore, come ho avuto la fortuna di avere io, gli dà libertà di fare cose diverse, un console può fare promozione commerciale, può occuparsi di rapporti culturali. Io avevo nella mia circoscrizione una delle grandi università americane, Princeton, che è una gemma di studi di vario genere, in cui tra l'altro ci sono studiosi italiani di livello mondiale, posto meraviglioso, bellissimo, che ti dà una grande voglia di imparare, di studiare. Per cui un console fa assolutamente quello che ritiene l'ambasciatore sia utile per la collocazione che ha.
Quindi il console dipende dall'ambasciatore.
Certo, i consoli di un paese possono essere anche molti, negli Stati Uniti ovviamente sono vari, c'è una grande comunità italiana e dipendono tutti dall'ambasciatore, che li coordina e decide quali sono gli obiettivi per loro, ovviamente in coordinamento col ministero.
Quindi uno degli aspetti particolari dell'attività del console è quella di avere uno stretto contatto con il pubblico, anche con le persone.
C'è un front desk, c'è un'attività di front desk che è molto importante, che per me è stato estremamente formativo in termini di mestiere, perché se tu sei in grado di, ovviamente non è sempre il console che parla col
fisicamente,
certo. Ma spesso anche questo, soprattutto chi aiuta a capire il processo, dunque passi anche dalla fila per capire qual è la satisfaction, la customer satisfaction. Negli Stati Uniti questo è un concetto chiave, il cliente ha veramente sempre ragione negli Stati Uniti, e questo ti aiuta molto a entrare in un'ottica di servizio di qualità, che deve essere, credo, importante per chiunque lavora poi nel settore pubblico.
Beh, oggi il concetto di servizio sicuramente è riconosciuto non solo nella pubblica amministrazione, ma in tutte le attività, che siano anche piccole o grandi. Quindi facendo all'estero, essendo un punto di riferimento all'estero, la qualità del servizio,
certo,
e l'attenzione che si dà a quello è ancora più importante.
Anche in un consolato facevamo le interviste al pubblico dopo che aveva ricevuto il servizio. Sei soddisfatto del servizio che hai ricevuto? Cosa vorresti andasse in modo diverso? Oppure iniziative molto, anche queste, simili a quello che si può immaginare nel mondo privato. Avevamo delle iniziative adotta un'iniziativa del consolato, come in altre strutture si può adottare un un pezzo di autostrada negli Stati Uniti.
C'è molto spazio anche per la creatività.
C'è grande spazio per la creatività. Abbiamo traslocato la sede, tra le altre cose, per cui è un'esperienza logistica e giuridica nel negoziare il contratto, non da poco. Insomma, in piccolo già devo dire tanti dei semi poi del mestiere li ho visti.
Hai un po' delineato qual è la vita in consolato, ma in realtà quando finisce, quando inizia e quando finisce una giornata in un consolato per un console?
Beh, la giornata poi non si esaurisce all'interno dell'ufficio, ovviamente i contatti con chi sta fuori per strada, nelle università, nelle aziende, negli uffici delle istituzioni locali è molto importante, dunque a questo dedicavo e si dedicano molte ore. Anche in modo positivo e divertente, per cui ad esempio attraverso una richiesta di documenti impropria, cioè mi hanno chiesto di rinnovare un tesserino giornalistico, cosa che ovviamente il console non è in grado di fare, ho conosciuto la mia futura moglie che era negli Stati Uniti e che ha provato a rinnovare il suo tesserino là.
Bene, adesso siamo pronti per un altro standard. Sì. Anche questo è una... sarebbe interessante sapere come è diventato uno standard, ma lo è un famoso pezzo che si chiama Estate, tra parentesi scritto da un italiano, ed è eseguito da un bravissimo pianista, si è Monty Alexander in trio, Monty Alexander trio, Estate. estate nella interpretazione, bellissima interpretazione del Monte Alexander Trio, estate, canzone di Bruno Martino, 1960.
Splendida.
Chi avrebbe detto che sarebbe diventato anche un jazz standard?
Jean Gilberto, e ricordiamo un'artista italiana ancora, è un'amica che l'ha interpretata, ricordando
Chiara Civello, purtroppo non l'ha mai incisa, ma in alcuni dei suoi concerti ha interpretato benissimo questo. Ci sono parecchie altre.
Beh, è un grande pezzo, perché è tutto sospeso, no? Perché soprattutto nella versione vocale il testo è solo odio l'estate, dunque arrivi in questa attesa, perché c'è questo avvelenato, cortissimo testo, molto molto bello.
Benissimo, riprendiamo i passaggi di mestiere, che sono... eravamo rimasti all'esperienza consolare. E
sì.
dopo il consolare New York, qualcosa di completamente diverso, abbiamo detto Bruxelles. Che effetto fa passare da un giorno all'altro da quella che è la realtà del New Jersey o vicino New York alla realtà delle brume brussellesi?
Da un punto di vista professionale è un inserimento in una grande macchina, una specie di grande ingranaggio nel quale hai la sensazione di essere una delle molte ruote. Ecco, la differenza è che nell'ingranaggio di una piccola struttura come può essere un consolato con alcune decine di persone, il console è al volante; in una struttura come la commissione, in cui ci sono molte migliaia di persone, chiunque è una ruota di un ingranaggio, salvo ovviamente i grandi responsabili politici e i grandi funzionari. Per cui è una scala diversa di lavoro, però una scala diversa di intervento sulla realtà. Cioè, mentre il console ha un front desk e dunque parla alla signora per rassicurarla sul fatto che otterrà ciò che lei desidera, una struttura come quella operavo io, cioè la direzione, diciamo, che si occupava dell'allargamento dell'Unione Europea, ha davanti una missione storica, ad esempio, che è una delle missioni dell'Unione Europea, ma sicuramente una missione importante, che è quella di completare l'allargamento a questo buco che è rimasto ormai circondato da paesi membri, cioè sotto la Grecia e accanto Bulgaria e Romania, e che sono i Balcani. In gergo noi li chiamiamo i Balcani occidentali, ormai avviati piuttosto stabilmente verso l'adesione.
Beh, insomma, si tratta di confrontarsi con meccanismi, logiche, anche con persone molto diverse, no? Perché poi l'ambiente di lavoro è totalmente diverso in questo caso, soprattutto perché appunto si è trovato a lavorare in un'organizzazione internazionale, ma anche nel multilaterale, con cui ci si confronta non più con italiani soprattutto, ma con altre realtà.
Certo, il mio capo dei capi era il mio commissario all'allargamento, Olli Rehn, un commissario finlandese, che ovviamente ha una visione, una cultura differente da quella che potevo trovare in Italia con i colleghi italiani o negli Stati Uniti con i colleghi italiani. E dunque, ad esempio, Olli Rehn insisteva per la sauna come elemento fondante, insomma, del tempo libero,
team building, no?
Del team building, oppure insomma avevamo a fine anno i cori in cui tutti, insomma, ci si cantavano delle canzoni di fine anno, delle sorte di strenne natalizie,
le carols.
Sì, le carols. Lui ci ringraziava per i briefing con dei cori che cantava assieme ad alcuni collaboratori. Insomma, un'atmosfera un po' particolare dalla quale c'è molto da imparare, dunque ne sono stato
lieto. Senti, ma tu eri in prestito, come giustamente hai detto, in questo caso alla Commissione, no? In questo momento un po' di passaggio, di transizione verso la costituzione di questo servizio per l'azione esterna europea. Ma com'erano i rapporti? C'erano ancora rapporti col Ministero degli Esteri? Che tipo di contatti c'erano? Non è che sei stato, non è che sei scomparso.
No, non sono scomparso. L'Unione Europea è una macchina molto originale, in cui il contributo degli Stati membri è ancora molto forte, anche nelle azioni che svolge la Commissione Europea, che è l'organo più europeo per definizione. E dunque, ad esempio, non solo il mio ministero aveva con me un dialogo fitto e ci scambiavamo molte indicazioni, ma altri stati membri controllavano quello che io facevo, perché nel momento in cui io, ad esempio, toccavo dei settori che per certi stati membri la Commissione deve stare attenta a toccare, come i settori della sicurezza, della lotta al terrorismo, alcuni stati membri mi chiamavano e mi chiedevano: ma cosa fai? Ma tu da dove vieni? Dunque il dialogo con gli stati membri delle istituzioni dell'Unione Europea è un dialogo molto forte, e dunque la dimensione nazionale è ancora intensa.
Stati membri, questo forse ci aiuta a collegarci al nostro prossimo standard, perché il prossimo standard è un pezzo di Chick Corea che si intitola Spain I Can Recall, ma abbiamo scelto un'esecuzione di Al Jarreau, quindi il vocalista.
Beh, è un grandissimo. Che a Stefano sappiamo essere particolarmente caro, e dunque non poteva.
Non riveliamo le debolezze.
No,
Spain
Al
Jarreau è il prossimo standard.
It's all I have of our past love, a postcard to its ending. Brighter days, I can see such brighter days, when every song we sang is sung again. And now we know this time it's for good. And we're lovers once again.
The leaves of brown on the ground. In Spain I did love and adore you. The nights filled with joy were our yesterdays, and tomorrow will bring you near me. I can recall my desire for me forever be on fire. I get a picture of all my yesterdays. Yesterday I could say I get a kick every time they fight. The rain in December, the leaves were brown on the ground. Our love was a Spanish fiesta. The bright lights and songs were our joy each day, and the nights were the heat of yearning. I can't bring all my desire for me, never be on fire. And I get a picture of all my yesterdays. Yesterday I can say I get a kick every time.
Fenomeno.
Difficile dire altro, non so.
Anche se è un pezzo inciso nel 1980, questo originale del 1971,
sì,
conserva una sua, sì, un suo grande fascino.
C'è solo due cose, uno rimane completamente steso per terra: l'estensione vocale di Al Jarreau, che ha dei bassi da baritono, e se quando sale non ha nessun
problema. Ha un controllo della voce straordinario.
E poi il controllo ritmico incredibile, cioè una capacità di spostare la linea ritmica con una naturalezza.
Quindi giustifica la nostra riproposizione nelle
fenomeno.
Benissimo, questo ci permette di rimanere in Europa, e però passare alla successivo successiva esperienza, la tua successiva esperienza dopo Bruxelles. Dopo Bruxelles ti sei spostato a Belgrado.
A Belgrado. Mi sono spostato a Belgrado in Serbia, dove c'è sicuramente un'attività per noi importante, è un paese con il quale l'Italia ha un rapporto molto intenso e dunque è stata un'esperienza forte.
Io prima di parlare di che cosa significa andare a lavorare in un bilaterale, perché poi l'ambasciata è un'esperienza bilaterale, cioè sottospiegherai che significa, ma insomma in cui si rappresenta il paese in un altro paese, si rappresenta l'Italia in un altro paese. Volevo ritornare a una sfera che tu hai solo prima toccato, e cioè quella familiare, no? Tu avevi detto la tua futura moglie l'hai incontrata a New York, poi sono
veramente messo.
Poi in quel periodo comunque, ma in tutto questo le famiglie come si muovono, come si creano? Cioè tu già hai cambiato, già abbiamo fatto un giro di tre sedi diverse, tre città diverse, tre case diverse, tre situazioni diverse. Cosa succede in tutto questo movimento?
Le famiglie devono seguire il principio chiave di chi fa questo mestiere, che è quello che tu citavi prima, cioè l'adattabilità. Bisogna essere capaci di vedere alle condizioni che cambiano con un sorriso e con la curiosità di coglierne le opportunità. Ovviamente ne derivano anche dei disagi, non c'è alcun dubbio, di vario genere, però bisogna dire che intanto questi disagi oramai sono comuni a tanti mondi professionali. Non...
È vero, si sta internazionalizzando un po' il mondo del lavoro, quindi
certo,
è
così, certo. E poi che gli stimoli sono molti, e dunque diciamo sempre con mia moglie che nostra figlia sicuramente avrà, come tutti i nostri bambini, avrà esperienze un po' particolari, marcate da quello che vive, ma in ogni caso questo sarebbe successo, anche se fossimo rimasti nella mia città natale tutta la vita, quelle esperienze non avremmo potuto darle qualcosa di diverso, quello sarebbe stato e quello avrebbe avuto un impatto particolare, dunque così è, e dunque è inutile
anche problematizzare. Senti, a proposito di situazioni diverse in cui si trova a lavorare, poi spiegano cosa fa un'ambasciata naturalmente, ma quando tu vai in un posto, prima siamo stati a New York, inglese, poi a Bruxelles, diciamo francese, anche fiammingo, ma insomma diciamo francese, tu arrivi a Belgrado e a Belgrado si parla il serbo.
A Belgrado si parla il serbo, giustamente.
E che cosa fa un diplomatico? Non so se tu sapessi il serbo, però...
Io ho iniziato a studiare il serbo quando ho saputo, insomma, che mi avvicinavo ad una sede nei Balcani, poi mi occupavo di Balcani a Bruxelles, dunque... Bisogna dire che le scuole sono varie ed è molto personale, mi sembra, l'approccio, forse anche tu me lo confermerai, che ognuno valuta un po' come vivere questo approccio alle lingue. La mia visione personale è che se è possibile, e non è detto che lo sia, l'avvicinamento ad una lingua ti dà delle chiavi in più di lettura e di accesso, e che dunque vale la pena
con le persone del posto. Allora,
sì.
Questo forse ci dà anche un po' la chiave di entrata per spiegare cosa si fa in un'ambasciata bilaterale.
Sì, l'ambasciata è antenna italiana dalla quale veramente emanano onde radio in tutte le direzioni e dunque in tutti i campi dell'attività del nostro mestiere.
Tu di cosa
mestiere.
Ti occupavi in particolare?
Io mi occupavo di rapporti economici che in quegli anni hanno diciamo impegnato parecchio i nostri paesi. L'Italia è diventata primo investitore mentre ero a Belgrado, l'Italia è diventata primo partner commerciale della Serbia, per cui
non è che dopo che se ne sei andato
adesso è primissima, tutto è migliorato dopo che me ne sono andato, dunque insomma parecchie onde radio, per tornare a quello che facciamo questa sera, e un'antenna deve essere in grado di captare al tempo stesso e di proiettare messaggi.
Quindi c'erano moltissimi rapporti nel tuo caso con tutti coloro che erano o che già investivano, che erano interessati a investire, italiani in Serbia o anche interessi serbi in Italia, cioè questi aspetti economici legati alle attività imprenditoriali o anche quelle finanziarie, quando c'era qualcosa in cui l'ambasciata poteva aiutare o fungere da collegamento eri tu che intervenivi.
Certo, e in questo senso quello che dicevo prima, cioè di aver raccolto un po' di mestiere dalle mie primissime esperienze, cioè c'è un desk office anche a fare il capo di un ufficio commerciale, perché tu devi un servizio a chi viene in ambasciata e dice: io voglio capire questo problema, aiutami. La scala però è ovviamente diversa col tempo che passa, per cui ci sono ad esempio investimenti italiani in Serbia che spostano decine di migliaia di persone, spostano molti milioni di euro, spostano anche la crescita di quel paese per un anno di vari punti percentuali, per cui l'impatto è moltiplicato, ma i metodi e il mestiere è simile.
Ancora una volta comunque è un mestiere diverso, anche se ha vari punti in comune, dal multilaterale e dal consolare. Da qui, quello da cui siamo partiti, il concetto iniziale di una professione che però dentro ha veramente tante situazioni diverse e la necessità di sapersi adattare, pur essendo poi la stessa professione, pur essendo la stessa persona. Questo dà molti stimoli o poi gli stimoli purtroppo sono anche controbilanciati da molti stress?
Ma io non sopravvaluterei la dimensione dello stress, intanto perché ci sono purtroppo professioni molto più usuranti, e poi perché nel nostro lavoro bisogna mantenere quella lucidità che ti consenta di leggere tutto come uno stimolo positivo, tutto come un elemento creativo ulteriore che ti consente di fare meglio le cose, di fare meglio l'interesse del nostro paese, che è alla fine la
certo
sintesi.
Certo, che poi è la sintesi di tutto di questo, quello che si fa all'estero. Benissimo, abbiamo avuto una, secondo me, una così panoramica, anche se rapida, ma basata sulle esperienze. Secondo me questo è quello che fa meglio capire questo difficile concetto di tanti mestieri. E adesso ritorniamo un attimo in Italia con ancora jazz italiano. Noi sapete che nei limiti del possibile non solo ci piace ma cerchiamo di promuoverlo. Qui non scopriamo niente di nuovo perché parliamo di Stefano Bollani e Ares Tavolazzi per un altro standard particolare che si intitola Everybody Loves Somebody. Stefano Bollani, pianoforte, Ares Tavolazzi, contrabbasso.
Come si dice negli Stati Uniti, hailing from Ferrara, nel senso che è nato a Ferrara. Ares Tavolazzi, oltre ad essere un grande bassista, è un mio concittadino e dunque merita solo per questo un po' di affetto.
Beh, una grande storia. Adesso di Stefano Bollani non c'è più niente da dire, lo ridiremo in altri casi, abbiamo detto, ma anche Ares Tavolazzi. Anche Ares Tavolazzi sicuramente ha una storia sua molto importante, gli Aria, che tra parentesi tra un po', almeno per quelli che sono ancora vivi, si metteranno di nuovo insieme per una reunion, sarà sicuramente interessante. Un po' la storia della musica.
Storia della musica italiana, storia della musica di un livello tecnico elevatissimo, italiana, che poi è anche riuscita a varicare le porte del pop in qualche modo, da un punto di vista discografico, non da un punto di vista culturale. Gli Aria sicuramente erano molto nobili tecnicamente, però hanno venduto tanto in quegli anni.
Perché queste unioni, appunto, sì, di musicisti con queste estrazioni così diverse si possono avere, appunto, in questo caso uno standard straordinariamente seguito come Everybody Loves Somebody, che è stato anche cantato da Dean Martin, Frank Sinatra, eppure diventa anche jazz standard, come in questo caso.
In questo poi Bollani è un maestro.
Maestro, non c'è dubbio. Prima di salutarci, vi direi qualche cosa che vi ho già detto all'inizio che vi ricordo e qualche piccola informazione. Innanzitutto vi ricordo che ci potete scrivere per email. L'indirizzo è diplomaziedintorni@gmail.com. Scriveteci domande, considerazioni e quanto altro, noi sicuramente le utilizzeremo qui in trasmissione per rispondervi. C'è un sito in cui potete ascoltare e riascoltare tutte le puntate precedenti, mi raccomando, quindi se siete curiosi, se le avete mancate, se volete ancora riapprofondire alcuni aspetti che noi man mano, tanti mattoncini che stiamo mettendo per descrivervi che cosa è la diplomazia e cosa sono i dintorni, che non sono solo il jazz naturalmente, ma anche tante cose che sono intorno alla diplomazia. Il sito è www.stefanobaldi.org/radio, ma ci potete arrivare anche tramite il sito di radioluis.it. se andate nel palinsesto trovate la sezione diplomazia e dintorni e lì c'è il link, quindi avete due possibilità. Poi, prima di lasciarci, io vorrei abituarci a una citazione. La citazione in genere sono legate a un'altra opportunità che noi vi abbiamo già segnalato, cioè a un blog che esiste, che si occupa soprattutto di soft skills, di quegli skills trasversali che riguardano il management in generale, ma anche i diplomatici che sono dei veri e propri manager. E questo sito, altro sito da segnare, è istitutodiplomatico.wordpress.com, si intitola East Learning Corner, e troverete varie citazioni, fra cui quella di stasera, che vi leggerà Paolo, e che riguarda il successo.
Il successo. Mi viene dal cielo una citazione di Winston Churchill, che disse: il successo è la capacità di andare, di passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo. E detto da Churchill, che insomma ha condotto il suo popolo a grandi successi, è una misura di saggezza.
Direi che è qualcosa su cui meditare, senz'altro. Bene, io adesso vi lascio in compagnia del nostro ultimo pezzo. Vi ricordo che dopo di noi avrete Sound Divino, quindi stay tuned, come si dice, e sicuramente non ve ne pentirete, e l'ispirazione verrà sempre di più. Noi ci diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22, e il pezzo con cui vi lasciamo è un altro pezzo eseguito da due italiani molto importanti, due pianisti molto importanti, ancora jazz italiano.
Sosteniamo il jazz italiano.
Dado Moroni e Enrico Pierannunzi con questo pezzo straordinario, un po' che ci fa tornare un po' alle fiabe, Someday My Prince Will Come. Dado
chissà,
Moroni.
E chissà.
Chissà. E Enrico Pierannunzi. Ciao a tutti.
Ciao ciao.
Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.